Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Tutti i sabati mattina dalle 11 alle 11.30, ovviamente su Radio Popolare, insieme a me, che sono Martina Stefanoni. Oggi è la giornata internazionale dell'educazione e noi andremo in Siria per vedere la situazione delle scuole in un paese che nell'ultimo anno ha affrontato e sta affrontando tuttora una serie di sconvolgimenti, possiamo dire, epocali. Poi parleremo del film La voce di Hind Rajab, che è candidato agli Oscar. E infine di come musica e politica in Africa siano spesso interconnesse. Prima però, partiamo da qui.
You know, this is a great location. It all begins, I'm a real estate person at heart. And it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so, so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with the location. That's the vision. They look out on the waters and very few people are, very few places are like it. So we put together a team that's outstanding.
Gaza ha un'ottima posizione. La posizione è tutto per un immobiliarista.
We've done some tough jobs. And we continue to, as far as the United States is concerned, we're behind it.
Donald Trump parla così del futuro della striscia di Gaza durante la presentazione del Board of Peace, la grottesca copia Trump-centrica delle Nazioni Unite che il presidente degli Stati Uniti ha formalizzato a Davos.
Right now under construction, nobody's ever seen anything like it. And, this is just an honor to be involved.
Una bellissima location per costruire un resort di lusso in riva al mare sulle macerie di quello che era la striscia di Gaza. Anche questa volta, a dire il vero, Trump lo aveva detto che lo avrebbe fatto. Quando qualche mese fa era circolato il video con l'intelligenza artificiale Trump Gaza, lo abbiamo trattato come un distopico delirio di un narcisista patologico. Invece era esattamente quello che stava programmando di fare. Il suo genero Jared Kushner ha esposto il piano Davos con tanto di slide, mappe e immagini futuristiche di una Gaza verde con grattacieli scintillanti. Una new Gaza e una new Rafa. Great, ha chiamato il progetto Kushner, che vuol dire grandioso, ma è anche un acronimo per ricostruzione di Gaza, accelerazione economica e trasformazione. Ma richiama anche allo slogan MAGA, Make America Great Again. Il piano presentato da Kushner richiederebbe investimenti di almeno 25 miliardi di dollari per la ricostruzione della striscia, che verrà portata avanti in più fasi a partire dal sud, risalendo poi verso Gaza City. La città meridionale di Rafah, che Israele ha completamente raso al suolo in questi 2 anni e mezzo, verrà ricostruita in 2 o 3 anni, secondo quanto detto dal genero di Trump. I toni con cui il presidente degli Stati Uniti e la sua famiglia hanno presentato questa new Gaza fanno trasparire, senza per la verità nessun tentativo di nasconderlo, l'entusiasmo per quella che viene vista essenzialmente come una grande opportunità di investimento e che di fatto riduce a questo il genocidio dei palestinesi. Secondo i piani più operativi, visionati in anteprima d'avvenire, ne abbiamo parlato anche ieri in esteri, ai palestinesi verranno offerti dei soldi per andarsene e le macerie verranno buttate in mare per allargare il territorio costiero della striscia e con le macerie anche migliaia di corpi e di resti umani. La fascia in riva al mare della striscia verrebbe dedicata agli alberghi di lusso, mentre i palestinesi restanti verranno rilegati nelle retrovie, presumibilmente poi impiegati come forza lavoro a basso costo. Un progetto coloniale a tutti gli effetti, presentato al forum di Davos senza che nessuno abbia battuto ciglio, se non qualche indignazione di facciata, che non solo però metterà la striscia e i palestinesi sotto lo scacco di investimenti privati, ma che in mare butterà anche la storia, la cultura e l'anima della striscia di Gaza e dei palestinesi.
My subito alla Lili. Ieri tesser i gulli.
Dicevamo, oggi è la giornata internazionale dell'educazione, un diritto fondamentale per ogni società del mondo su cui si costruisce il futuro, ma un diritto anche sempre più a rischio. Da un lato i conflitti, l'impoverimento generale della popolazione mondiale, dall'altro un calo anche progressivo dei finanziamenti. Secondo la ONG WeWorld, che per l'occasione ha presentato il nuovo Atlante sull'educazione e Learning Out Loud, se le tendenze attuali non cambieranno, gli aiuti internazionali all'educazione diminuiranno di 3,2 miliardi di dollari entro il 2026, facendo salire il numero di bambini e bambine fuori della scuola da 272 a 278 milioni. I dati ONU segnalano che l'educazione è oggi uno dei settori più sottofinanziati a livello globale. Nel 2024 è stato coperto solo il 29,8% dei fondi necessari, nel 2025 appena il 24%, e appunto tutto fa pensare che nel 2026 si seguirà questo trend negativo. I contesti in cui l'istruzione è più a rischio sono moltissimi. Noi oggi abbiamo scelto di andare in Siria, dove nell'ultimo anno ci sono stati sconvolgimenti politici epocali e dove proprio in questi giorni si sono aperti anche nuovi drammatici focolai di conflitto. A Damasco abbiamo raggiunto Luca Ricciardi di WeWorld.
Il contesto dell'istruzione in Siria è sicuramente molto colpito da questi ultimi 15 anni di guerra civile e soprattutto dagli ultimi avvenimenti che appunto stanno avvenendo in Siria. Comunque il settore educativo è stato uno degli ambiti maggiormente colpito, sia in generale ma soprattutto nelle aree rurali dove WeWorld lavora, che appunto sono aree con poche opportunità, pochi servizi, poche opportunità, e dove quindi accesso all'istruzione, educazione per bambini e soprattutto per bambine è stato particolarmente difficile in questi anni, portando poi a un livello di analfabetizzazione molto alto rispetto ad altri paesi, nonostante poi la Siria storicamente sia stato un paese con molta attenzione sul tema educativo.
La difficoltà di accesso è nel senso che mancano le scuole chiudono perché ovviamente ci sono delle zone di conflitto e quindi non si va a scuola, oppure le famiglie scelgono di non mandare i figli a scuola perché hanno bisogno di forza lavoro, insomma di quali situazioni parliamo?
Un misto di diversi problemi, sicuramente le strutture scolastiche sono state molto danneggiate in questi anni, circa 5.200 scuole in Siria hanno bisogno di ristrutturazione, in alcuni casi significative, in altri casi meno. Poi c'è proprio un problema di accesso all'istruzione, di strutture scolastiche, nel senso di capacità delle strutture di ospitare bambini e bambine. In alcuni casi, alcune classi arrivano fino a 60 bambini e bambine, quindi potete immaginare la difficoltà per poter apprendere. Questo ovviamente incentiva l'abbandono scolastico, soprattutto dei gruppi più vulnerabili, quindi bambini con disabilità, bambine che appunto che nel periodo dell'adolescenza sono sicuramente più colpite. Questo avviene ancora di più nelle aree rurali, dove molto spesso i bambini e le bambine abbandonano la scuola anche per motivi lavorativi, perché devono appunto lavorare per supportare la famiglia, nell'income, nel reddito familiare, creando un vortice, una spirale di abbandono scolastico, di analfabetizzazione, che appunto poi sì, nel lungo periodo potrebbe avere un impatto devastante per la Siria.
In questo processo, dalla caduta di Assad a quello che stiamo vedendo adesso, gli ultimi sviluppi, che sentimento hanno generato, nelle persone, per quello che hai potuto vedere tu, insomma, capire tu, dal punto di vista della ricostruzione e rimettere in piedi anche il tessuto sociale e culturale di un paese distrutto appunto dalla guerra civile, cosa che passa per forza di cose poi dalla scuola, quindi anche in questo la scuola, che ruolo ha e che gioco ricopre anche nella psiche delle persone,
È
ecco.
un paese che lentamente si sta ricostruendo, ed è un paese che si sta ricostruendo anche a seconda delle zone geografiche, nel senso che in generale c'è un sentimento di positività, positivo verso questo cambiamento. Ovviamente dopo una lunghissima dittatura il cambiamento è stato visto come una cosa positiva, però è ecco, un paese che si sta ricostruendo dopo una lunghissima guerra civile, ed è una ricostruzione che è lenta, anche perché poi c'è da ricostruire tutto l'apparato statale, che è un processo molto lento. Nei primi mesi c'è stata tanta incertezza su quello che stava avvenendo e su quello che poteva avvenire. Lentamente il paese sta cambiando, lentamente le istituzioni si stanno rafforzando, le istituzioni siriane si stanno rafforzando, e quindi si va verso una strutturazione maggiore della direzione verso cui il paese vuole andare. Sicuramente c'è ancora tanto da fare. È un paese che, come dicevo, si sta ricostruendo, ma ancora la direzione non è chiarissima.
La situazione di questi giorni nel nord-est, diciamo, della Siria impatta anche lì su dove operate voi?
Sì, sicuramente noi lavoravamo in entrambe le zone di Aleppo, che è stata la città dove gli scontri sono iniziati, quindi ad Ashrafieh e Sheikh Massoud, i due quartieri che erano precedentemente controllati dai curdi, e anche a Deir ez-Zor, che è una zona appunto che era al confine tra l'area a controllo governativo e l'area invece controllata dalle milizie curde.
E in che modo ha colpito il vostro lavoro?
Ad Aleppo c'è stato un grandissimo numero di sfollati, e quindi abbiamo dovuto comunque sospendere le attività educative, e comunque poi successivamente sono state anche sospese dalle istituzioni, che hanno chiuso le scuole per 15 giorni, anche perché queste scuole molto spesso sono state utilizzate per ospitare sfollati. Ci sono stati oltre 100.000 sfollati ad Aleppo. A Deir ez-Zor l'impatto è stato relativamente più breve, perché appunto gli scontri sono durati un paio di giorni, ma ancora c'è una sensazione di paura o comunque di incertezza. Infatti il tasso di partecipazione alle nostre attività adesso è relativamente più basso, perché i genitori hanno ancora tanta paura di far muovere i bambini e far andare a scuola, perché le aree non sono comunque, cioè non si sa esattamente cosa potrà avvenire nei prossimi giorni, nelle prossime ore.
Giovedì sono stati annunciati i film candidati agli Oscar, la cerimonia sarà a metà marzo. Tra i cinque film candidati come miglior film straniero c'è anche la voce di Indara Jab, della regista tunisina Kawther Ben Hania, che racconta la storia di Ind, una bambina di Gaza uccisa dall'esercito israeliano mentre si trovava in macchina con la sua famiglia. Forse molti di voi l'hanno visto, se non l'avete visto vi consiglio fortemente di andare a vederlo. Ecco, la nostra Elena Siniscalco è andata a vederlo in un luogo molto particolare, speciale per questo, soprattutto se si parla di luoghi come Gaza, contesti di guerra, un luogo a Londra. Sentiamo il suo racconto.
Il Frontline Club di Londra è un'istituzione per chiunque si occupi di giornalismo, relazioni internazionali e questioni umanitarie. È un po' la casa londinese di tanti giornalisti di guerra e di esteri, dove puoi venire ad ascoltare conferenze, guardare documentari o semplicemente berti una birra al bar. Basta salire per le scale strette su fino all'ultimo piano, dove si tengono gli eventi, e si viene assorbiti dal chiacchiericcio degli ospiti e dall'atmosfera vivace. Questa stessa sala, di recente, risuonava non più delle chiacchiere animate del pubblico, ma di soffiate di naso e singhiozzi, durante la proiezione del film La voce di Hind Rajab. Gli stessi autori del film hanno poi ironicamente commentato che non si sarebbero aspettati una reazione così emotiva da una sala piena di persone che hanno visto di tutto durante le proprie carriere. Ma il film, che racconta la storia della piccola Hind, una bambina palestinese uccisa dalle forze israeliane mentre si nascondeva in una macchina circondata dai corpi dei suoi familiari già morti, fa breccia anche nella più dura delle corazze. Con un'abilità artistica impressionante, mischiando la recitazione di attori che interpretano i membri della Palestine Red Crescent Society, la mezzaluna rossa palestinese, con i veri audio delle telefonate di Hind ai soccorritori, il film obbliga chi lo guarda a bear witness, come hanno detto i produttori durante l'evento al Frontline Club, a essere testimoni della barbarica ingiustizia inflitta a Hind. Hind Rajab fu uccisa il 29 gennaio 2024, a 5 anni, dalle forze militari israeliane. Hind e alcuni familiari stavano cercando di evacuare una zona di Gaza in macchina quando subirono un primo attacco. Hind fu l'unica a sopravvivere e iniziò così la sua comunicazione diretta con i servizi di soccorso palestinesi, che tentarono di confortarla per ore mentre cercavano disperatamente di aprire un canale di sicurezza per mandarle un'ambulanza. Quando infine l'ambulanza si mette in moto per salvarla, arriva alla macchina solo per essere disintegrata dai proiettili delle forze israeliane. Muoiono i due soccorritori palestinesi e muore anche Hind. Questo è un estratto del film in cui i soccorritori chiedono a Hind di confermare come si chiama.
Hello, she speak in te? She speak? Mi sama ismek. Ehki li, ana isma Ammar, wa enti?
Gli 89 minuti di ansia e tensione che costituiscono il film sono una ricostruzione fedelissima di ciò che è realmente accaduto quel giorno nell'ufficio della mezzaluna rossa palestinese a Ramallah, in Cisgiordania. La regista Kauther Benhania ha passato molto tempo con i soccorritori che erano al telefono con Hind quel giorno per ricostruire esattamente le conversazioni e l'atmosfera. Gli audioregistrati hanno completato la documentazione e Benhania ha voluto tenere i dialoghi esattamente come erano stati quel 29 gennaio. Gli attori li hanno dovuti imparare a memoria.
At the same time I knew that it's a very risky choice because for audience.
Allo stesso tempo sapevo che era una scelta molto rischiosa perché per il pubblico gli attori rappresentano in un certo senso un artificio. Quindi avevo bisogno di un accordo chiaro con il pubblico sul fatto che gli attori fossero dei veicoli per le persone reali. Come ricorderete, nel film a un certo punto smettono di recitare e iniziano ad ascoltare il materiale vero delle persone reali, fino al momento finale in cui vediamo le persone reali. Quindi in breve è così che sono arrivata a tutte queste decisioni.
Short way how I came up with all those decisions.
Il film è stato girato e prodotto in tempo record. Secondo Nadim Sheokruha, un produttore, il film doveva uscire in fretta per poter toccare al massimo le coscienze degli spettatori e per massimizzare il suo impatto.
So yeah, I would say the big challenge now is to bring the people to the audience and sometimes.
La grande sfida ora è quella di portare le persone al pubblico e a volte il pubblico ci dice ho paura di vederlo, è troppo difficile e dobbiamo lottare un po' contro questo perché l'abbiamo fatto in poco tempo affinché le persone lo vedano, siano testimoni di ciò che è successo e, si spera, le cose possano cambiare. Alcune scene del film sono rimaste con me a lungo. La scena in cui l'operatrice della mezzaluna rossa palestinese, avendo finito tutte le idee per fare compagnia a Hind, la invita a pregare con lei. La scena in cui il capo della coordinazione, in perenne litigio con l'operatore telefonico che vorrebbe inviare un'ambulanza il prima possibile, in preda alla frustrazione, disegna con il pennarello sul vetro del suo ufficio tutti i passaggi burocratici che le autorità palestinesi devono fare prima di ottenere la fantomatica green light per far passare l'ambulanza. Dalla Red Cross a Kogat, l'apparato israeliano che si occupa di sicurezza nei territori occupati, da Kogat alla Red Cross e così avanti e indietro. Il suo disegno prende la forma del simbolo dell'infinito. La scena finale, in cui tutto ciò che si sente sono le onde del mare di Gaza, che Hind tanto adorava, a detta di sua madre. Guardare la voce di Hind Rajab fa male al cuore. Fa comprendere che nella guerra a Gaza nessuno è innocente, nemmeno i bambini, agli occhi di Israele. Che le regole del diritto internazionale si sgretolano e diventano inutili di fronte alla brutalità della violenza cieca. Ma è un film che non si può non guardare. La sua voce è tutto ciò che rimane di Hind Rajab. Il minimo che possiamo fare è ascoltarla.
Si è detto spesso che la politica deve restare fuori dalla musica. In diversi momenti e in diversi luoghi alcuni artisti sono stati criticati proprio per aver espresso le proprie idee politiche. Ma la musica è una forma di espressione, in quanto tale non può essere svincolata dal mondo che ci circonda. C'è un continente dove questa interconnessione è molto molto chiara ed è l'Africa. Ce ne parla Claudio Agostoni.
L'ennesima conferma dello stretto legame tra musica e politica in Africa arriva dalle recenti elezioni in Uganda, dove lo scorso 6 gennaio ha vinto Yoweri Museveni, al potere ininterrottamente dal 1986, quando lo conquistò come leader di un movimento ribelle. A sfidare Museveni, che ha cambiato la Costituzione per poter correre ancora, c'erano diversi candidati, ma l'unico a minacciare davvero il potere dell'ottuagenario presidente in un paese in cui l'età media è di circa 17 anni, è stato Bobby Wine, una pop star che qui abbiamo in sottofondo con uno dei suoi hit. Vinte le elezioni, dopo aver silenziato il paese tagliando internet, Museveni ha iniziato la caccia ai suoi oppositori. Suo figlio, che è il capo di Stato Maggiore della Difesa, emulando Trump, nella notte tra il 19 e il 20 gennaio ha postato compulsivamente una valanga di tweet su X. Dopo aver esaltato l'uccisione di 22 terroristi della NUP, che in realtà erano membri del partito di opposizione guidato da Bobby Wine, si è augurato che il prossimo fosse proprio la pop star. A Bobby Wine non è rimasto che far perdere le proprie tracce e nascondersi in una località sconosciuta. Non contento di ciò, il figlio del presidente ha chiosato: dopo quei 22, spero che il prossimo sia lui, Bobby Wine. Anche le elezioni in Tanzania hanno determinato sviluppi che hanno coinvolto personaggi del mondo musicale. Hakimia Nao Ni Msimamo, letteralmente anche il silenzio è una presa di posizione, è lo slogan che hanno fatto propri i ragazzi della generazione Z tanzaniana. Slogan che è diventato pratica politica con la scelta di svuotare le proprie playlist musicali dalle canzoni interpretate da quegli artisti che hanno sostenuto la rielezione della presidentessa Samia Suluhu Hassan. Una pratica, quella di utilizzare il pulsante unfollow, che ha colpito anche quegli artisti che dopo le violenze e le migliaia di morti legate alle elezioni del 29 ottobre scorso hanno deciso di rimanere in silenzio di fronte alla repressione. Una scelta arguta in un paese dove il dissenso politico è strettamente sorvegliato e fortemente represso anche per ciò che si pubblica online, questa scelta si è trasformata in un modo di far arrivare il proprio messaggio riducendo al minimo il rischio di denunce, arresti o ritorsioni dirette. Un atto che ha trasformato il consumo culturale in un gesto politico. Smettere di ascoltare è diventata una rivendicazione pubblica, una presa di distanza attuata attraverso gli algoritmi dello streaming. Non c'è stato bisogno di un leader da seguire, è bastata una scelta silenziosa e chirurgica: staccarsi, disertare i concerti, smettere di seguire le star musicali sui social, cancellare le loro canzoni dalle playlist. La campagna di Unfollow, guidata dalla Gen Z, ha colpito i nomi più noti del Bongo Flava, il pop urbano tanzaniano, nato nei primi anni 90. Diamond Platnumz, che qui ascoltiamo in duetto con Zuku, un'altra delle vittime di questo boicottaggio, è un artista con 18 milioni di follower su Instagram e solo nei giorni immediatamente successivi al voto ne ha persi oltre 100.000. Harmonize ha rinviato i concerti di fine anno a data da destinarsi e Bill Nass, il rapper tanzaniano di punta, dopo che il suo negozio di elettronica Nengatronics a Dar es Salaam è stato incendiato da manifestanti che lo accusavano di essere troppo vicino al potere, ha disattivato completamente i propri account social. La scelta consapevole di molti giovani tanzaniani di smettere di ascoltare chi decide di tacere proprio nel momento in cui prendere la parola è l'unica cosa che conta, sta lasciando il segno.
Anche per questa settimana abbiamo finito, Terzo Tempo torna sabato prossimo dalle 11 alle 11.30, ma tutte le puntate passate sono sul sito, il nuovo sito di Radio Popolare, quindi ottima occasione per farvi un giro. Come sempre grazie a tutti e a tutte per l'ascolto e una buona giornata e un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!